Dal fonografo al microsolco. Un programma curato e condotto da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Bene, arrivati anche a questo penultimo appuntamento di Dal fonografo al microsolco sulle pagine del discobolo.net. Ben arrivati da parte di Massimo Baldino che vi sta parlando, e una volta tanto è giusta anche la dicitura della sigla che cita appunto uno dei nostri curatori e ideatori del programma, Sandro Alba, perché ascolteremo anche lui. Avverrà ciò perché abbiamo pensato in queste ultime due trasmissioni di questa stagione 2011-2012 di ripercorrere quello che è stato un po' il percorso appunto di questa nostra trasmissione, fatta di molti personaggi ma anche di molti amici che si sono dimostrati validi collaboratori, pescati un po' qui e là, insomma, tra le pagine del sito, perché avevano qualche cosa di molto importante, una testimonianza da lasciare, un ricordo da apportare alla nostra trasmissione. E quindi tra questi anche Sandro Alba, che ci ha parlato di personaggi molto importanti del panorama musicale italiano. Direi di cominciare e di farlo con un 78 giri che troverete poi nei prossimi aggiornamenti del discobolo.net, perché è un lato B, per così dire, di una incisione della brava e bella Nuccia Natali, Forse Mai Più, che si ascolta un po' meno proprio perché il lato B è questo, Forse Mai Più è stato il grande successo, ma dietro c'era questa bellissima Ti Voglio Amare, un bel tango per aprire la trasmissione di oggi.
Tu non puoi datarmi al mio dolore. Credere che tormento immenso è questo amore. Ti voglio amare con tutto il cuore, non mi lasciare, tu sei l'amore.
Voglio amar, Nuccia Natali, penultima trasmissione di Dal fonografo al microsolco, che iniziò il proprio ciclo di trasmissioni 2011-2012 nel mese di settembre, in una maniera un po' inconsueta e triste, per la verità, perché rientrammo, per così dire, dalle vacanze, perché era scomparso proprio quei giorni un personaggio, uno degli ultimi che era rimasto della canzone italiana degli anni fine anni 40, anni 50, e sto parlando di Gino Latilla, che vi faccio riascoltare in un bel duetto accanto ad un altro personaggio che purtroppo ci manca tanto, Nilla Pizzi. una canzone degli anni 40 che rivisitarono nel 1953 Le ultime foglie.
L'autunno fa cadere le ultime foglie che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia gialla che t'accarezza c'è tanta tristezza che parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia vien giù, sembra che porti il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere le ultime foglie che il vento raccoglie per te.
L'autunno fa cadere l'ultime foglie, che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia gialla che t'accarezza c'è tanta tristezza che parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia vien giù, sembra che porti il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere l'ultime foglie che il vento raccoglie per te. Ultime foglie,
ultime foglie,
ultime foglie.
Beh, veramente una bella versione di questa grande canzone italiana degli anni 40. E Le ultime foglie, incisione del 26 settembre del 1951, uno dei primi duetti tra Gino Latilla e Nilla Pizzi. E proprio nel settembre del 2011 Gino Latilla ci lasciava. Io, come vi ho detto, come vi ho raccontato, ho pensato, insomma, di rientrare dalle vacanze dal fonografo al microsolco. Doveva iniziare qualche settimana dopo, ma non potevamo esimerci dal parlare, dal dedicare una puntata al grande Ginone Latilla, e lo abbiamo fatto anche con la testimonianza di una cantante, Anna Maria Colasanto, molto attiva in Australia, che Latilla ha conosciuto e con il quale ha lavorato, e attraverso i ricordi proprio di Anna Maria Colasanto, tra l'altro collaboratrice della radio degli Amici di Rete Italia, è venuto fuori un quadretto di Gino Latilla veramente molto simpatico. È un bel ricordo, ascoltate.
Come ricordi Gino Latilla, Anna Maria?
C'è il pensiero di Gino che mi crea tantissime emozioni, mi affolla la mente, le sensazioni sono tante, i ricordi, gli insegnamenti e soprattutto forse la consapevolezza del fatto di quanto sia, può essere meraviglioso ed incredibile il fatto appunto che queste persone, questi artisti di così inestimabile valore, andando via, sembra strano, ma andando via non lasciano alcun vuoto in chi li ha conosciuti, perché nel momento, forse sì, io so che se adesso telefonassi a Firenze, a casa sua, non mi risponderebbe Gino, ma nel momento in cui in qualche maniera rivolgo il mio pensiero a lui, sono piena di emozioni e di insegnamenti, non c'è vuoto alcuno. Poi oggi c'è internet, c'è modo di vedere scorrere le immagini di questi grandi veramente in tutto, nella pienezza del loro grande talento, sia artistico che umano, poi che soprattutto quelli che l'hanno conosciuto hanno potuto considerare appunto il loro lato umano, che è veramente grande, grande.
Anna Maria, tu ci hai lavorato insieme, va bene? Siamo stati anche a casa sua a trovarlo a Firenze, ma tu hai lavorato insieme a Gino Latilla, vero? Ci puoi raccontare un aneddoto?
Gli aneddoti sono tanti. Noi abbiamo fatto insieme questa serata nel blu dipinto di blu a Palermo dal 24 ottobre al 19 novembre del 97, era una rassegna voluta dal comune di Palermo e dall'allora sindaco Leo Luca Orlando, poi al Palazzo dei Congressi di Firenze nel 2001 con i Ricchi e Poveri, con la direzione artistica di Gino Latilla, con Giorgio Consolini, con tanti, poi la tournée in Canada che è divertentissima, perché questa tournée in Canada con Gino Latilla, appunto, Carla Boni, Nilla Pizzi, che è stato un grandissimo amore di Gino Latilla, Carla Boni che è stata sua moglie, la mamma dei suoi figli, e l'attuale moglie Sara, per cui era da ridere tutte le sere, Sara ironizzava tantissimo, cioè ecco qui, tutti insieme appassionatamente, perché poi quando sei in tournée ovviamente sei costretto, tra virgolette, a vivere tanti momenti insieme, si cena insieme, si va via insieme, si sta in auto insieme, e lei che faceva sempre questi sbuffi a destra e a sinistra, che stavano tutte lì le tre donne della vita di Gino, insomma.
Una fortuna averle tutte e tre assieme, non so se...
No, le risate, sarebbe impossibile raccontare tutto veramente in così poco tempo. E poi quella volta che mi telefonò la moglie, diceva: ma stavo pensando con Gino, perché Gino a tutti i costi voleva che in qualche maniera uscisse fuori il mio talento. Io non voglio parlare di me, però raccontare di Gino significa per forza parlare di me. Per cui sai che abbiamo pensato con Gino? Io ti portiamo ai raccomandati, quella trasmissione televisiva in Italia condotta da Carlo Conti, dove ogni artista presentava. E lui a un certo punto mi arriva a sta telefono, sai che c'è? Adesso stiamo pensando, chiamiamo Carlo Conti, ti porta i raccomandati, poi per tante cose, i miei tournée, i loro impegni, insomma.
Senti Anna Maria, tra l'altro so che sei stata dietro l'ultima tournée che ha fatto Gino Latilla proprio qui in Australia.
Ah sì, beh, quello era un grande sogno di Gino, quando ha saputo che ero venuta a vivere qui, mi chiese, gli sarebbe piaciuto tanto, è stato altre volte in Australia, ma mai con Sara, gli sarebbe piaciuto tanto portare Sara in questa meravigliosa avventura, accompagnarla in questo viaggio stupendo che è l'Australia, per cui io in qualche maniera mi sono animata. Mi spiace che io non ero qui, perché si è potuto realizzare questo sogno, era durante il mese di agosto e noi Pino eravamo in Italia, e quindi, però insomma, sono stata felice in qualche maniera di essere stata, come si dice,
Anna Maria,
a promuovere, a volere questa cosa.
Proprio l'ultima cosa che ci vuoi dire di Gino Latilla per lasciarci un suo ricordo?
L'ultima cosa è una volta in cui io con una cartolina, sai, di quelle con le foto su cui gli artisti mettono gli autografi, sono andata a chiedere un autografo per me, lui mi ha detto: ma vai via, ma tu sei più brava di me, ma che autografo? Ma dico: ma dai, ma Gino, ma scherzi, cioè tu sei un pilastro. Dico: ok, bene, allora falla per mia madre, vuol dire che insomma comunque siete artisti di un tempo, mia mamma sarà contenta di avere questo autografo. Io ho qui nelle mani la cartolina con la foto di Gino, che testualmente di suo pugno ha scritto: alla mamma di Anna Maria, con immensa riconoscenza, poi mi guardò, per averci dato Anna Maria. Ciao Gino, ti voglio bene.
L'eterno suggello che un misterioso destino tracciò, forse l'amore è l'enigma più bello che mai nessuno finora spiegò. mistero di quegli occhi verde mare, dove ho visto naufragare i desideri miei. Mistero che mi invita e mi respinge, come il volto della spinge, un arcano sei tu. Invano ho tentato di svelarti, invano il tuo segreto è chiuso in te. Amore, che ravvolgi fra le spire il mio cuore prigioniero, il tuo nome mistero.
Dal fonografo al microsolco.
Oggi sono in vena di gran sincerità e voglio soddisfare la tua curiosità. Mi chiedi se io t'amo, rispondo non lo so. Se tu vorrai cambiare, allora cambierò. Io sono sognatore, ma son felice, sai perché? Corro dietro alle farfalle, ma non corro dietro a te. Io sono sognatore, ricchezze non ti posso offrire. Sono ricco, soldi, sogni, ma tu non mi puoi capire. Vorrei che tu guardassi con me le stelle lassù. Vorrei che tu vivessi così, di fiori, di colori, di parole, di carezze. Io sono sognatore, ma son felice, sai perché? Corro dietro alle farfalle, ma non corro dietro a te, perché aspetto che tu corra dietro a me. Thank you.
diversi così, di fiori, di colori, di parole, di carezze. Io sono sognatore, ma son felice, sai perché? Corro dietro alle farfalle, ma non corro dietro a te, perché aspetto che tu corra dietro a me, che tu corra dietro a me. Sono un sognatore che aspetto te.
Beh, i due volti di Gino Latilla, per così dire, quello tradizionale che vi abbiamo riproposto con una bella canzone di Rampoldi e Morbelli, Mistero, incisa il 28 novembre del 1952, e cinque anni più tardi, nel 57, nella serata degli indipendenti del Festival di Sanremo, presentava una canzone invece di un musicista, per così dire, contemporaneo di quegli anni, Piero Umiliani, e nasceva questa Sono un sognatore. Gino era già, insomma, nel periodo, per così dire, dei 45 giri. D'altra parte, Gino Latilla, lo abbiamo ricordato in quel programma di settembre, fu anche lo scopritore di un grande talento musicale della parte finale degli anni 50, vale a dire Fred Buscaglione, come lo stesso Latilla ricordò in un programma di Rete 4 condotto da Iva Zanicchi.
Io presentavo più che altro un autore che secondo me era molto bravo. Parlo di Fred Buscaglione, che è stata un po' la mia... E io ho cantato tutte le sue canzoni, fra le altre ne aveva mandata una a Sanremo. Ciumbalabè è un matto, che si chiamava Ciumbalabè, gli piaceva essere chiamato così. Buscaglione è stata sempre una mia scoperta. E lui mi insegnò questa canzone con Chiosso, solo che sbagliavano sempre, io mi arrabbiai e mi strappai da camicia.
Casimiro!
Vabbè, e allora ascoltiamolo Buscaglione, scusate, con Cocco Bello, visto che si va verso l'estate.
Il solo patrimonio di famiglia, il padre dice l'unico mio figlio, ottengo come l'uovo d'intapaglia, chi mo tocca sul mio corpo ad appassare. Cocco Bello, Cocco Bello, si nato ca camise co capiello, Cocco Bello, Cocco Bello, te si cresciuta barba e mostacello, se tirano il capilla bionda bruna, pensando a tutte sorde che tu tieni. Cocco Bello,
Cocco Bello,
Cocco Bello,
Cocco Bello,
tu quando passi a gente fai girare, a figlia in un bacia a cutte vuoi a sposà, Cocco Bello di mamma.
Uffa, piantatela, e se non mi lasciate stare subito un bici le vado a chiamare, se continuate a farmi la guerra mi sporco tutto e mi butto per terra.
E bravo, 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 facci vedere sto fascino stavo, con quella mano che stai dimenando sempre il ritratto di Marlon Brando.
È nato stravagante scombinato, noticchio tene non può sta mai quieto, con l'erra moscia parla il fortunato, Casimiro, Casimiro, il cocchetto di mamma. Cocco Bello, Cocco Bello, si nato con camisa e con capiello, Cocco Bello,
di mamma,
Cocco Bello,
di papà,
te si cresciuta barba e mostacello, se tira una capilla bionda bruna, pensando a tutte sorde che tu tieni. Cocco Bello,
Bello,
Cocco Bello,
Cocco Bello,
tu quando passi a gente fai girare,
mamma là,
a figlia in un pascià cutte vuoi a scusa, Cocco Bello, 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 Cocco Bello, Cocco Bello, di mamma.
Cocco Bello,
Cocco Bello, vabbè, dai, estiva, bella, una canzone di Fred Buscaglione scritta da Filibello e di Paola e una volta tanto non da il grande Leo Chiosso, era un po' il trio, no? La Tilla, Leo Chiosso, Buscaglione che ne combinava in cetra di tutti i colori intorno al 57-58, questa incisione era per l'appunto del 1958. E arriviamo al mese di ottobre, grazie a Simone Climon, nostro grande collaboratore che ha avvicinato una marea di personaggi per il suo programma Gran Galà. Grazie a lui abbiamo inaugurato anche la moda di, come dire, arricchire dal fonografo al microsolco di contributi, di impreziosire il nostro programma con le voci di quei personaggi che ancora in qualche modo sono raggiungibili e ci possono parlare di questa epoca irripetibile che fu la prima epoca dell'EIAR, insomma, no? Alla fine degli anni 30, i primi anni 40. Nell'ottobre del 2011 la grande Isabellini che ci parla proprio dei suoi esordi.
Ho cominciato come cantante, adesso io poi sono diventata un'attrice, doppiatrice, certo, presentatrice, conduttrice, attrice di teatro. Però ho cominciato come cantante nel 1940, in seguito a un concorso che l'EIAR bandì per tutta Italia, cercando delle voci nuove, un concorso di voci nuove per tutta Italia. Capitavo Bologna, difatti a Bologna venne il maestro Petredia a sentire, eravamo una caterva, non lo so quante migliaia, comunque i selezionati in tutte le città d'Italia. Siamo andati per fare l'ultimo passaggio, insomma, a Torino, perché la radio, il centro della radio era a Torino, parlo del 1940, la guerra è scoppiata pochi mesi dopo. Comunque a Torino sono arrivati i prescelti, siamo arrivati a Torino, eravamo in 2000 e io ho vinto quel concorso.
E poi sono arrivate naturalmente tutte le cose che ha fatto nella sua lunghissima carriera Isabellini, sono arrivati anche tanti 78 giri in quegli anni, ne ascoltiamo uno tra i più simpatici, Ho comprato un cagnolino.
Dolcemente ho da voglia di giocare, io lo sgrido immantinente alla cuccia, devi andare per vendicarmi di te, lo chiamo sempre bebe e mi diverto perché fa tutto ciò che piace a me. Ho comprato un cagnolino che somiglia tutto a te e gli ho messo un bel lastrino con su scritto mio bebè.
Dal fonografo al microsolco.
Ho per volere del visconte su parere del barone ha formato la sezione dei pompieri di Viggiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed a spese del marchese han comprato le divise con felucche a larghe tese e pennacchi rossi e blu. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. In scopo addestrativo, in salenza non incendiato, il reparto si è schierato e ha gridato e si turra. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Viggiù. L'incendio con le pompe verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintor. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed in meno di un secondo nel villaggio già bruciato, tutto in fumo se n'è andato il trattore dei pompieri. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Viggiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Viggiù.
Pompieri di Viggiù, una canzone che ha una storia, perché in realtà non la interpretò la Iaione per prima, ma la incise per il grande successo che la sua versione otteneva praticamente alla RAI nel 1948, tant'è che l'incisione data 7 ottobre 1948, mentre la canzone è antecedente di qualche mese rispetto alla incisione eccetera che ne fece Clara Iaione. Clara Iaione, che fu una delle nostre grandi ospiti, la ricordammo in occasione della sua scomparsa proprio nell'ottobre del 2011, grazie all'incontro che ebbe con lei Simone Climon. La Iaione parlò di tantissime cose, dai suoi festival di Sanremo alla sua lunga militanza appunto nella RAI, Radio Televisione Italiana. La Iaione fu anche uno dei primi volti della televisione quando la RAI faceva le prove tecniche. Tutte cose che vi abbiamo proposto nel corso di questa trasmissione, nel corso di questa stagione, ma sentiamo un breve stralcio proprio dell'incontro di Simone con la compianta Clara Iaione, dove Clara ci parla dei suoi esordi, della sua grande passione per lo spettacolo.
Cioè, il mio primo spettacolo feci a 4 anni e mezzo, che feci un pochino la diva, perché c'era uno spettacolino che organizzavo le suore a fine anno, io facevo l'asilo, e quindi io cantai, facevo la primavera, cantando e ballando, e da allora ho avuto sempre questa grande passione, ho studiato lirico, ho fatto danza classica, e nel contempo continuavo a studiare, poi facevo le varie ore del dilettante e sempre vincevo, insomma, ho cominciato da bambina, piccolissima proprio, e quindi i miei genitori mi assecondavano perché pensavo che fosse una passione così, poi passeggera. E invece poi pian piano, e in un certo momento, verso i 18-19 anni, perché sono entrata a 20 anni su da RAI, ci fu questo concorso nel 47, che stavano ricostituendo la radio televisione italiana, allora era EIAR, e ci fu questo concorso, io partecipai al concorso, quindi tutti puntavano su di me, eccetera, e ogni mese si faceva un esame dove c'erano grandi maestri, Tito Petralia, maestri addirittura dell'opera, e cioè, praticamente io lo superavo, e dovevamo sempre presentare una canzone allegra e una romantica, praticamente sentimentale, per cui io fin dal primo mese che facevo, mi ricordo che presentai sia una allegra e una sentimentale, e quella allegra era Mamma voglio anch'io un fidanzato, che era la canzone della, che cantava la Salinotto, o Mamma voglio anch'io, e mi ricordo cantai quella sentimentale e poi cantai questa, siccome le cantavo con una certa ironia, e venne fuori il direttore, uscì, dice: senta signorina Iaione, guardi, lei da oggi in poi deve sempre cantare le canzoni allegre.
E così iniziò questa carriera che regalò agli italiani veramente tante canzoni e tanta allegria in anni in cui l'allegria serviva, e non poco.
Un asinello brasiliano scendeva giù dai monti con una brasilena. Lei lo seguiva piano piano, felice di tornare al villaggio ancor lontano. Quando noi saremo a casa, diceva sospirando la bella brasilena. C'è chi mi chiederà e mi sposa, allora ti lascerò, asinello brasiliano.
Ma nel recinto laggiù, l'amore avrai pure tu, un'asinella bella, 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 bella. E l'asinello ragliò, più svelto trotterello, forse capì quel linguaggio suo gentile.
Ecco perché tipo un mattino scendeva giù dai monti per arrivare al piano. Una graziosa brasilena guidando sul sentier l'asinello brasiliano.
Guarda, guarda cosa capitò, il brigante Pedro lì fermò. Bella bimba disse resterai, tu mi piaci non proseguirai.
Ma l'asinello brasiliano per liberare in fretta la bella padroncina fece due salti in un baleno, incominciò a calciar quel brigante a tutto spiar. Pedro raggiunto di sorpresa abbandonò di colpo la deliziosa preda. Poi doppicante spaventato al covo ritornò per le feste già conciato.
Quando il villaggio però la brasilena arrivò con l'asinello bello, 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 accarezzandolo ancora le disse grazie di cuore, poi si gettò fra le braccia del suo amore.
Mentre la bruna brasilena baciava ardentemente il giovane cubano, un'asinella non lontano baciava con passione l'asinello brasiliano.
E qui finisce la canzone dell'asinello brasiliano.
Beh, qui eravamo nel 1954, la grande Clara Iaione, uno dei tanti nomi purtroppo che sono venuti a mancare nel corso di questa stagione, l'ultimo in ordine di tempo è stato Giorgio Consolini, ne parleremo naturalmente nella prossima trasmissione, anche perché ora dobbiamo parlare di un personaggio che invece c'è ancora e che ci riserviamo di portare ai nostri microfoni ormai nella stagione 2012-2013, magari con Giacomo Schivo e il suo programma La Classifica Sidra, che sta ottenendo tanto successo e che è uno degli acquisti più recenti delle pagine del discobolo.net, che riserva e riserverà anche per la prossima stagione, da quanto so, grandi sorprese. Vabbè, qui ci siamo dovuti accontentare di parlarne io e Sandro D'Alba, e il personaggio in questione è Emilio Pericoli.
Emilio Pericoli, per essere ancora un cantante legato al vecchio stile, alla vecchia generazione, si proponeva però già con un modo e con uno stile molto pulito e molto, molto moderno. Aveva eliminato anche lui i gorgheggi, sulla squadra diciamo del miglior Latilla, Togliani, su questa scia prese poi lui il via e partecipò a molti show televisivi, anche perché aveva una bella presenza, quindi era telegenico, come si suol dire, e piaceva molto al pubblico femminile.
Era un bel uomo,
sì,
ecco.
Sì, un po' come Togliani, insomma, ecco. Partecipò a tantissimi show, diciamo anche al fianco di Millì, lo si vede anche in alcune registrazioni cantare canzoni d'epoca, cioè canzoni che già in quel periodo erano risalenti a 30 o 40 anni prima, insomma. E quindi ebbe un, diciamo, in quegli anni particolari, no? Perché l'abbiamo detto molte volte, stiamo qui a ripeterci, insomma, in quegli anni di grossi cambiamenti, in quegli anni particolari che furono, diciamo così, la seconda metà degli anni 50, i primi anni 60, diciamo che queste voci ancora legate a una tradizione erano importanti, perché mantenevano comunque stabile quello che era il canto italiano, non hanno permesso che questo canto non si disperdesse.
Allora, un omaggio all'aspetto anche più rock di Emilio Pericoli con questa canzone che tutti noi conosciamo molto bene nell'interpretazione di Gaber.
Sorridi amore, non pianger più, si spegne il sole se piangi tu. Ciao, 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 vivi, ciao, tu sei un angelo, amore. Vado lontano, ma tornerò, dammi la mano, ti bacerò. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo, amore. No, non esser triste, no, non puoi temere, dimmi arrivederci, sai che tornerò. Oh, oh, ancora un bacio e partirò, un solo abbraccio e me ne andrò. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo, amore. Vado lontano, ma tornerò, dammi la mano, ti bacerò. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo, amore. No, non esser triste, no, non puoi temere, dimmi arrivederci, sai che tornerò. Oh, oh, ancora un bacio e partirò, un solo abbraccio e me ne andrò. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo, amore. Ciao, 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 baby, ciao, tu sei un angelo, amore.
Dal fonografo al microsolco.
Melodia d'amore, divina musica, melodia d'amore che sfiora l'anima, per ogni strada sembra prenderci per mano e dice t'amo, ripete t'amo, melodia d'amore. Che carezza il mio cuore e non lo lascia più, ed ogni giorno ed ogni ora canta in me, melodia d'amore che devo a te. Sospira e vola, canzone mia, mia con la più dolce, dolce tua melodia, melodia d'amore. Per ogni strada d'amore, eterna musica che carezza il mio cuore.
Un 78 giri molto bello di Caterina Valente del 1957, tratto da un film, Casino de Paris, che lanciò questa melodia d'amore che poi in italiano appunto fu tradotta da Pinky e che fu cantata un po' da tutti. Caterina Valente ne fece questa versione però molto bella che a noi ci piace sempre ricordare e ci ha dato modo nel mese di novembre di parlare ancora con Sandro Alba proprio di questa bellissima e bravissima cantante.
Direi proprio fenomeno, e lo ribadisco, Caterina Valente, una voce delle più significative e più belle del Novecento.
Certo,
femminili, certo. Non ci sono dubbi. E non ci sono dubbi, ma poi un'artista completa.
Certo.
Completa, noi avemmo modo poi di conoscere tutte le sue qualità in televisione. Non dimentichiamo che lei ha inaugurato praticamente il secondo programma della TV nel 62,
sì,
con uno show suo del sabato sera, che non ricordo il titolo, se qualcuno se lo ricorda magari ce lo comunicherà, mi pare Caterina Show, qualcosa del genere. Un fenomeno veramente incredibile, dotata di una voce, di un'estensione di voce, di un ritmo, di un senso del ritmo, di capacità espressive incredibili. Purtroppo non se la ricorda più nessuno.
Più nessuno. E questo è veramente una grande schifezza. Il fatto di come certi artisti siano stati dimenticati, anche artisti appunto relativamente vicini, come nel caso di Caterina Valente, che era molto brava e appariva comunque in TV ancora già frequentemente alla fine degli anni 50. Io ho rivisto proprio degli spezzoni che sono stati mandati in onda da Rai Storia recentemente. È una cantante che anche quando interpreta i suoi successi, abituati come siamo a sentirli nell'incisione discografica, sentirla cantare dal vivo è veramente emozionante, anche perché aveva una grandissima tecnica, una grandissima esperienza. Ricordiamoci che prima di diventare famosa e di godere di questa grande popolarità italiana, Caterina Valente era già molto famosa all'estero, in Germania, in Francia. Anche lei è nata dal circo, circostanza un po' ricorrente, stranamente era figlia di due artisti circensi e ha iniziato a imparare tutte le tecniche dello spettacolo proprio sulle pedane del circo. Quindi
lei cantava in tutte le lingue, parlava in tutte le lingue del mondo, insomma.
Sì, poi aveva questa facilità.
Lei danzava in una maniera divina, lei bucava il video in una maniera unica.
E la televisione la sfruttò molto nei primi anni, quando c'era proprio bisogno, con questo nuovo mezzo, di avere delle persone che lei, come per esempio Mike Bongiorno, che avessero già avuto un background artistico notevole, perché insomma si doveva inventare un linguaggio televisivo che non c'era.
Non esisteva, infatti non esisteva. Lei fu splendida, perché fu la prima sicuramente showgirl che completa e capace di intrattenere, di danzare, di cantare, veramente con una tecnica che rimane forse uno dei casi più eclatanti che si è conosciuto. Io mi ricordo che prima di conoscerla tramite la televisione, fisicamente dico, come persona, ero piccolo, mi ricordo che la sua voce che riecheggiava nei jukebox e alla radio, in quel pezzo stupendo, Personalità, ci direi poi il titolo, che era abbinato poi nel disco a Till, un'altra bellissima canzone, e che riusciva a trascinare, a coinvolgere soltanto anche la voce, solo la voce, voglio dire, voglio arrivare a dire questo, ancora prima di poi poterla vedere, perché noi la conoscemmo come persona in un secondo tempo. All'inizio la conoscemmo attraverso i dischi, solo come cantante, solo come voce.
Mai più nessuno al mondo t'amerà così, per te nessuno al mondo soffrirà così. nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Se tu ti stai perdendo, tienti stretta me. È stato un sol destino che due cuori unì, mai più nessuno al mondo t'amerà così.
Dal fonografo al microsolco.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella come il sole, più del sole dà calor, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni là. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Ma io t'ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu.
Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non so se dell'amore. Più del sole da calore, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino a cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'o.
Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu.
Non dimentica le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fai.
Piaceva accostare questa canzone, che fu uno dei successi anche di Caterina Valente, nella versione originale di Emilio Livi, affiancato dalle magiche sorelle Lescano. Perché di una delle sorelle Lescano, Caterinetta, parlammo nel mese di dicembre, grazie a un'amica di Trieste, Maria Laura Tecchi, che saluto, e che aveva un ricordo molto particolare legato al nome di Caterinetta Lescano. Ascoltate.
Sì, mi ricordo che in occasione dell'inondazione e della rottura delle dighe in Olanda,
sì,
si faceva una raccolta per radio di fondi, di aiuti, chiamata Catena della Fraternità, e c'erano anche appelli di persone, e fra questi appelli mi ricordo di avere sentito una Lescano e mia madre avere detto a mio padre: è la Caterinetta Lescano, eccetera, che fa un appello per il suo paese, una cosa del genere. Io ho proprio una bambina, avrò avuto 10 anni. E mi ricordo anche un altro appello in occasione della Lescano, che non sono certissima se fosse precedente questo o posteriore,
sì,
in occasione di un'alluvione del Polesine. E anche allora ci fu un appello in favore della popolazione italiana da parte di questa Caterinetta Lescano. Sono sicurissima che si trattasse di lei, perché in casa mia le Lescano sono sempre state di moda.
Certo.
E se non si sentivano i loro dischi, si cantavano i tri, la zia, la mamma, il papà, come le Lescano, che erano apprezzatissime. E quindi mi ricordo di questi due particolari, anche se non sono certissima che uno sia stato anteriore o posteriore, ma insomma sono sicura della persona e del fatto che abbia fatto i due appelli, insomma.
Quindi due appelli per due avvenimenti, insomma, tristi, legati a due alluvioni, diciamo, la rottura delle dighe,
sì,
in Olanda,
sì, sì, sì. Due alluvioni anche abbastanza vicine.
Cioè, quindi per collocarla storicamente, questo tuo ricordo, dovremmo essere all'inizio degli anni 50, 51.
Ah, sì, prima del 55, quindi penso il 52, una cosa di questo genere.
E quindi,
perché io facevo le elementari, era un appuntamento quotidiano, ma almeno due volte al giorno, più o meno all'ora di pranzo e cena, perché sono sicura che uno riusciva a sentirlo anche mio padre, che non era sempre presente a pranzo, e mi ricordo che erano due nella giornata, almeno due nella giornata.
Quindi probabilmente una sorta di notiziario o di gazzettino, forse, locale.
Era introdotto dall'intermezzo della cavalleria rusticana e si chiamava Catena della Fraternità.
La Catena della Fraternità.
Ecco. Sì.
Questa signora che abbiamo al telefono ha molte cose da raccontarci che riguardano la vita di Meme Bianchi, possiamo dirlo, insomma, no? Ecco.
Voglio dire, può darsi che ci ascolti la figlia di Meme Bianchi.
Bene.
Può essere. E allora io le lancio un appello, magari tu potrai darle il mio indirizzo email o cose di questo genere, se mi sente, che si metta in contatto con me. E io sono quella Maria Laura che lei ha conosciuto a Porta Ceresio, con la quale giocava a carte, a casa della quale è venuta a suonare il piano, e così anche per noi sarà un modo di parlare della sua mamma e di risentirci noi due.
Beh, l'appello a Marcella Mariotti non è arrivato, evidentemente non è andata a buon fine, almeno per ora, ma c'è sempre speranza, magari l'anno prossimo riusciremo a raccogliere anche questa testimonianza importante, ad avere con noi anche questa amica importante legata appunto al nome grande della mamma di Meme Bianchi. Per il momento abbiamo parlato di Caterinetta Lescano e allora ve la voglio fare riascoltare con una delle sue canzoni più belle, Partire con te.
Thank you.
Fonografo al microsolco.
Incisi nell'agosto del 1941 a Torino dalla brava Caterinetta Lescano, il suo appello che abbiamo rivissuto, come avete sentito, attraverso il racconto di Maria Laura Tecchi di Trieste. E approfittando della presenza di questa nostra amica, eravamo nel mese di dicembre, ci siamo in una delle due puntate di Dal Fonografo al Microsolco di quel mese soffermati anche a parlare, facendo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, di quello che era il fascino dei Natali di ieri.
Meno luci per le strade, meno falsità di vetrine, di addobbi, però insomma tutto era fatto in maniera più casereccia, ma anche più affettuosa, direi, tutto sommato, no? I nostri alberi venivano messi nella terra con il rivestimento di carta verde del vaso, poi alla base tutti i mandarini perché mandavano profumo, la neve fatta con i fiocchetti di cotone, le candeline vere quando ero piccola, e poi dopo, a causa di possibili incendi, siamo già passati alle lucine, però erano a forma di candelina, molto belle.
Certo.
Andavano a tirar fuori le scatole con le palline, si guardavano se qualcuno, perché ogni anno se ne prendeva 2 o 3, 9, non di più, si filavano con il filo trasparente per attaccarle ai rami, insomma era tutto un lavoro.
Senti, qual era il regalo per i bimbi più desiderato di quegli anni?
Ah, dunque, le bambole senz'altro. La macchinina da cucire Singer per fare i vestitini alle bambole. E poi i finti negozi.
Mm.
Gli scaffali con le scatole, con le cosine, potevi fare la droghiera, la casa della bambola. Insomma, erano questi i giocattoli più... Per le bambine senz'altro questo.
Beh, per i bambini, io ricordo negli anni 60 il mito era il Meccano, insomma, no?
Ecco. Il Meccano, io ero una bambina strana e avevo il Meccano. Anche le costruzioni bellissime, ma proprio splendide, molto più belle del Lego. Le ho avute sia in legno, con tutte le varie tavole di diverse dimensioni.
C'è un Natale in particolare che ricordi così, che ti è rimasto particolarmente nel cuore?
Forse il Natale dei miei 10 anni, perché era arrivata alle 2 cifre e quindi quell'anno lì ho avuto l'albero più grande.
Ah.
E, e per l'occasione in alto un orsetto di cioccolata Toblerone, me lo ricorderò sempre, bellissimo, che non ho avuto il coraggio, grande, pieno, no? Un orsetto meraviglioso, sai che non ho avuto il coraggio di mangiarlo per 2 anni, e quando fino ho fatto per mangiarlo aveva fatto i vermi.
Eh beh, non stento a crederlo. Senti, una canzone legata al Natale, noi ne abbiamo ascoltate tanti, io, ma c'è una canzone anche non proprio natalizia, ma che in un Natale di quelli vissuti, non lo so, andava per la maggiore, sai quelle canzoni che segnano un momento, un periodo?
Ma mi ricordo che allora ci fosse una canzone in particolare per il Natale, perché a casa mia si sentiva, io te l'ho detto, suonavo quel piccolo canto natalizio, ma molto famoso, di Franz Gruber, Heilige Nacht, Stille Nacht, che non conosciuto come Stille Nacht, ma in casa si sentiva molto White Christmas, che piaceva Bing Crosby.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas,
cheers.
Si può ascoltare White Christmas in estate? Beh, insomma, noi ci abbiamo provato, anche perché stiamo ripercorrendo e siamo quasi arrivati alla fine i ricordi di un'intera stagione di Dal Fonografo al Microsolco trascorsa insieme, dal mese di settembre del 2011 sino a questa trasmissione. Ce ne sarà un'ultima ancora con i ricordi della prima parte di questo 2012 e ancora con tante voci e tante storie da raccontarvi. Ma ora, a proposito di storie, siamo arrivati al microsolco e al momento in cui vi dobbiamo parlare di un personaggio del quale non ci siamo ancora occupati.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. Sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno.
Jimmy Fontana, una canzone che ha fatto sognare nell'estate del 1965 milioni e milioni di italiani. Enrico Sbriccoli, questo è il vero nome di questo cantante e autore nato nel 1934 a Camerino, in provincia di Macerata. Ragioniere, diplomato in ragioneria, appassionato però di jazz e di swing, comincia a cantare proprio da ragazzo con un gruppo che si esibisce sulle spiagge dell'Adriatico, gli Hoa Club. Quando si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di economia e commercio, entra a far parte di piccoli gruppi nei quali suonano anche nomi però importanti. Il caso per esempio della Roman New Orleans Jazz Band, dove ha militato anche il nostro amico Carlo Loffredo. Vocalist di ispirazione decisamente americana, interpreta gli standard statunitensi, successi di Frank Sinatra, finché viene notato da la casa discografica romana, la RCA, che lo mette sotto contratto. E i primi tempi non sono stati facili. Per Jimmy Fontana le sue canzoni magari ottenevano successo ma cantate da altri, e invece il suo nome come solista ha stentato un po' a venire fuori. Probabilmente il 1965, l'anno di svolta, appunto, è legato a questa canzone che vi abbiamo fatto riascoltare, Il Mondo. Ma da quel momento in poi il nome di Jimmy Fontana è diventato tra i più importanti dell'etichetta della RCA, dell'etichetta romana, con canzoni che una dopo l'altra hanno per molte settimane occupato i primi posti delle hit parade.
Io che riesco anche a volare se soltanto penso a te.
posso anche cantare senza voce, se soltanto sogno te. Non so perché, quando tu sei lontana, passo il tempo a parlare con te. Ma se tu sei qui, io non parlo più. E
dal fonografo al microsolco.
L'amore non è bello se non è litigarello. L'amore non è amore senza qualche batticuore. Mi piace, ma quanto mi piace con te litigare per poi fare pace. Lo sai che i tuoi baci mi piacciono sempre, ma dopo un litigio li adoro di più. Amore a tutto spiano, in crescendo rossi. Sei arrabbiata, ti voglio anche più bene, sì, ti voglio anche più bene, più bene. Perché? Perché l'amore non è bello se non è litigarello. Perché l'amore non è amore senza te.
Litigarello, perché l'amore
L'altro anno particolarmente fortunato per Jimmy Fontana fu il 1970. In quell'anno, infatti, a Sanremo echeggiò una canzone firmata proprio da lui, che sarà cantata da José Feliciano e ripetuta dai Ricchi e Poveri, che fece letteralmente il giro del mondo e più volte nelle interviste. Il bravo Jimmy Fontana si lamentò di non aver avuto il coraggio e soprattutto di essere stato sconsigliato dalla propria casa discografica di portar lui a Sanremo quella canzone e di legarla indissolubilmente anche come interprete al suo nome. A Sanremo comunque molti anni dopo Jimmy Fontana tornò, era il 1982, coniando un'altra canzone che in qualche modo diventò un successo, soprattutto in quei locali dove si ama ancora ballare abbracciati e rinnovare i fasti della musica leggera italiana. La canzone si chiamava Begin. Così siamo arrivati abbondantemente al Microsolco 1982, ma abbiamo inserito questo disco, beh, intanto perché sono passati 30 anni, ragazzi, 30 anni sono una vita, sono tantissimi quelli che ormai ci separano anche da queste canzoni sanremesi dei primi anni 80. E poi perché riteniamo ancora, insomma, questo brano del ragionier Fontana, ragioniere anche nell'aspetto, con i suoi belli occhiali e quel tono proprio da ragioniere con il quale quel look look, di non look praticamente, con il quale si è sempre presentato al pubblico. E dicevo, il ragionier Fontana ha continuato ancora negli anni 80 a regalare comunque della musica prettamente in linea con la tradizione italiana. Il tempo è tiranno e siamo arrivati alla fine anche di questo penultimo appuntamento di Dal Fonografo al Microsoul, con l'ultimo, quello della prossima settimana. Come vi ho detto, parleremo dei primi mesi di questo 2012, ancora con tanti personaggi dei quali ci siamo occupati e con tanti amici che ci hanno dato una mano a farlo. Grazie a tutti, vi lascio con il Flexi, che non potrebbe che essere dedicato al ragionier Fontana, perché anche lui, insomma, ha inciso i suoi bei dischi flexi proprio per il musichiere. Esattamente il 4 febbraio del 1960, allegato alla rivista numero 57, usciva questa canzone, un successo internazionale, con l'orchestra diretta dal maestro Gianni Falabrino e con le parole italiane scritte dall'omnipresente Mogol. La canzone non ha bisogno veramente di presentazioni, è Venus. Grazie, alla settimana prossima.
Sei bella, Venere sei tu, meravigliosa Venere per me. Dal cielo sei voluta ritorna, perché io possa ancora sognare. Oh, Venere mio amore, per sempre t'ho rinchiusa nel mio cuore. Un angelo hai rapito lo splendore che brilla nei tuoi occhi ancora. Ma bella come la dea dell'amore, sei bella come il sole che sorgerà sul mare. Oh sì, Venere, per te la vita sembra rifiorire in me. Il sogno è divenuto realtà, sei tu la mia felicità. Ma bella come la dea dell'amore, sei bella come il sole che sorgerà sul mare. Oh, Venere, per te la vita sembra rifiorire in me. Il sogno è divenuto realtà, sei tu la mia felicità. Sei bella, sei bella, bella come il sole.